Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Uno studente di 18 anni è morto sul lavoro nel Nuorese, aveva un impiego estivo in una ditta di trattamento rifiuti dove è stato colpito alla testa da un muletto. Secondo la CGIL non sono state rispettate norme e distanze di sicurezza. Mentre il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato ieri in Consiglio dei Ministri interviene l'Unione delle Camere Penali, pesante regressione culturale e rischio di incostituzionalità. Nuovi attacchi iraniani su Bahrain e Kuwait. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe perdendo la pazienza con Teheran, ma il presidente statunitense risponde ancora una volta: non ho fretta. Aumentano però le probabilità di un nuovo attacco. Intanto il prezzo dei carburanti supera il picco in Italia dall'inizio della guerra in Ucraina. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Uno studente appena diciottenne è morto sul lavoro nel Nuorese, aveva un lavoro estivo in una ditta di trattamento rifiuti. È stato colpito alla testa da un muletto in un'area di movimentazione. Formazione, applicazione delle norme di sicurezza e contratto sono i punti ancora da chiarire, secondo il sindacato. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
Non era nuovo al lavoro estivo, di solito in ambito agricolo, legato al suo percorso di studi. Frequentava infatti l'istituto agrario, doveva ancora fare la maturità, Fabrizio Pittalis. Lo studente appena diciottenne è morto sul lavoro alle 6 del mattino in un impianto di trattamento rifiuti del Nuorese. Non proprio un lavoretto estivo, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega che non l'avrebbe visto, non si aspettava fosse lì. Il magistrato ha però ritenuto non fare l'autopsia, domani già i funerali, ma per i sindacati sono diversi punti da chiarire. Se avesse meno un contratto, innanzitutto. Alla CGIL inizialmente è stato riferito che fosse assunto come addetto alle pulizie, poi come carico e scarico, ruolo che richiede adeguata formazione che, vista la dinamica dell'incidente, insieme alla giovanissima età, lascia forti dubbi sia stata erogata su regole di sicurezza essenziali per stare in un'area movimentazione, uno dei luoghi più pericolosi con precise norme comportamentali, a iniziare che con mezzi in movimento si deve stare distanti. Secondo la CGIL queste distanze non sono state rispettate, ammesso che sia il luogo idoneo dove far stare un giovanissimo senza esperienza. Domenica Moravera, segretaria CGIL Nuoro.
Ci chiediamo perché non ci fosse applicazione di tutte le norme di sicurezza e le giuste distanze. Non capiamo perché un ragazzino di 18 anni, senza formazione specifica, possa essere stato adibito ad una mansione particolarmente delicata in uno spazio di movimentazione mezzi e merci. Questi sono i problemi legati anche ai lavori a tempi determinati, servono per tamponare determinate emergenze e vengono sbattuti in attività senza formazione.
Oggi si è avuta notizia anche di un altro morto sul lavoro. Paolo Roccoli, operaio di 47 anni, è stato schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma ieri, ma lo si è appreso solo oggi. L'uomo stava facendo manutenzione sotto il mezzo, nel piazzale di una ditta a Tor Vergata, quando i supporti che lo reggevano hanno ceduto, facendo inclinare la spazzatrice da un lato, cadendogli addosso. Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale. Sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni oggi è intervenuta, con una nota, l'Unione delle Camere Penali. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, scrivono i penalisti, stigmatizzando la strategia repressiva del governo e definendo l'iniziativa come il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Il disegno di legge sull'imputabilità dei minori è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Dall'opposizione si è levato un coro di critiche. Sentiamo il commento di Antonella Inverno, responsabile ricerca dati e formazione di Save the Children Italia.
Sappiamo benissimo, non serve che la scienza ce lo dica, ma ce lo dice anche la scienza, che ragazzi e ragazze di quell'età sono dentro una fase evolutiva molto delicata e molto particolare, una fase evolutiva che non ha esattamente gli stessi tempi per tutti, che non ha esattamente gli stessi esiti per tutti, cioè questo passaggio dall'essere un ragazzo a diventare una persona adulta. Proprio per questo i giudici nel nostro sistema possono valutare di caso in caso qual è l'atteggiamento più idoneo da avere. Ecco, negli ultimi provvedimenti questa possibilità per i giudici di avere ampio spazio di decisione è stata man mano sempre più ridotta, e questo è un altro tassello di questo percorso che sta portando il sistema di giustizia ad irrigidirsi sempre di più e adultizzarsi sempre di più, cioè lasciare poco spazio di manovra e quindi avere delle soluzioni preconfezionate per i minorenni che commettono degli errori.
Questa mattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante il fermo da parte di due agenti di polizia. L'esame ha confermato quanto già emerso dalla TAC: presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, secondo quanto apprende l'ANSA. Restano da stabilire le cause. Fakir è rimasto schiacciato a terra dai due poliziotti per almeno 5 minuti, prima che iniziassero i tentativi di rianimarlo, rivelatisi poi inutili. E sulla legge elettorale Giorgia Meloni sembra ormai aver deciso di tirare dritto a costo di umiliare gli alleati, in particolare Forza Italia. L'emendamento, bocciato alla Camera per un solo voto, sarà ripresentato entro i primi di agosto al Senato, dove non c'è voto segreto. Il partito fondato da Berlusconi otterrebbe in cambio la conferma della cosiddetta norma anticespugli, sulla base della quale i partiti in coalizione che non ottengono il 3% non concorrono al conteggio dei voti necessari per all'ottenimento del premio di maggioranza. Una regola che però non si applica al primo dei partiti piccoli di ciascuna coalizione. Anche su questa norma i giuristi in queste settimane si sono espressi in modo critico, evidenziando il rischio di incostituzionalità. Sentiamo Andrea Pertici, costituzionalista.
I problemi di costituzionalità ce ne sono diversi, naturalmente, però certamente questo, come alcuni altri, pone il problema del voto delle persone, cioè questo strumento che lei ha appena ricordato, cioè il fatto che una lista che magari ha preso, che so, il 2,5% dei voti, che quindi ha preso magari 1 milione di voti, diciamo, non possa concorrere appunto al premio di maggioranza della sua coalizione. Tanto più che magari una che ha preso invece il 2,55% invece può concorrervi, no? Perché questo, come dire, sarebbe, con un emendamento di questo tipo, l'assurdo, per cui due liste che hanno preso sostanzialmente gli stessi voti sarebbero trattate in modo del tutto diverso.
L'economia italiana rimane ferma secondo le stime del Fondo Monetario. Nel 2025 la crescita è stata dello 0,5% e sarà uguale anche nel 2026 e 2027 secondo le stime. Intanto il prezzo medio del pieno di benzina in modalità self-service ha raggiunto un nuovo record, superando il picco registrato con l'invasione russa dell'Ucraina. Così salgono i costi del carburante e a breve anche per il resto della filiera produttiva.
Pesano molto, purtroppo, e quindi, diciamo, gasolio e benzina rispetto al prezzo del 3 luglio, l'ultimo momento in cui il governo ha fatto uno sconto. Da allora a oggi, in autostrada, un pieno da 50 litri costa 13 euro in più. Quindi c'è stato un aumento, nel caso del gasolio, del 13,2%, nel caso della benzina dell'8,7%. Non va molto meglio nelle strade normali, anzi, addirittura per il gasolio è anche peggio. Il 22 luglio ha dichiarato: se sarà necessario un ulteriore intervento lo faremo. Il 2 luglio aveva dichiarato: valuteremo ciò che accadrà nei negoziati su Hormuz. Ora, quello che è successo nel negoziato lo sappiamo tutti, quindi è inutile che ci prendano in giro: valuteremo ciò che accadrà. Siamo al 24 luglio, cosa aspettano? Cioè, stanno prendendo tempo.
Quello che avete sentito era Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori e passiamo ora all'Iran. Con l'Iran non ho fretta, ha ripetuto ancora una volta Donald Trump in serata dopo i nuovi attacchi iraniani sui paesi del Golfo. Bahrain e Kuwait hanno detto nel pomeriggio di aver intercettato missili e droni lanciati da Teheran contro le basi americane nei due paesi. Il nuovo tentativo di Trump di non dimostrarsi preoccupato arriva alla fine di una giornata in cui, secondo i media statunitensi, Trump avrebbe iniziato a perdere la pazienza, mentre si moltiplicano le notizie sul fatto che sia vicino a dare il via libera a un nuovo massiccio attacco, un'eventualità a cui Teheran ha risposto dicendo: per ogni iraniano morto uccideremo un soldato americano. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Secondo Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe entrato in modalità vendetta con l'Iran. Sta perdendo la pazienza, riporta il quotidiano. Questo racconto fa il paio con le notizie secondo cui il presidente USA starebbe pensando di dare via libera a un massiccio attacco contro gli iraniani. Se fino a qualche giorno fa queste indiscrezioni, fatte trapelare dallo stesso Trump, potevano far parte di una strategia per fare pressione sul regime, ora invece appaiono qualche cosa di diverso: la missione della frustrazione della Casa Bianca, l'annuncio che verrà seguita la strada delle bombe. Dopo 13 notti di raid statunitensi la situazione non è cambiata, anzi, per certi versi è peggiorata dopo che gli Houthi, alleati di Teheran, sono intervenuti nel Mar Rosso. Un'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti attraverso l'Iraq sarebbe stata rifiutata dagli iraniani, proposta che l'Iran ha negato di aver ricevuto. Donald Trump è intrappolato nella gabbia che gli stesso ha costruito, non crede più nella via diplomatica, gli iraniani non hanno concesso nulla, la campagna aerea di queste due settimane non è stata sufficiente, da qui l'escalation, non un ritorno alla guerra di febbraio, ma un significativo aumento dei bombardamenti, della loro intensità. Il massiccio attacco di cui ha parlato Trump potrebbe quindi avvenire in un prossimo vicino futuro. Lo stesso presidente però sa bene che non sarà comunque risolutivo, ma è convinto anche che periodici, ripetuti attacchi sempre più forti alla fine logoreranno il regime e lo indurranno ad arrendersi. È la sua nuova scommessa. Secondo molti analisti militari sarebbe già persa in partenza, i Pasdaran non si arrenderanno. Tra forti fiammate e poi il ritorno a una guerra di bassa intensità, il conflitto tra USA e Iran rischia così di diventare endemico.
L'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari in Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco di stamattina a Nablus. Sono 6 finora i morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. L'esercito israeliano ha annunciato una vasta operazione antiterrorismo nel fine settimana. Secondo il quotidiano Haaretz, Netanyahu, che si trova già in campagna elettorale verso le elezioni del prossimo autunno, avrebbe anche dato l'ok all'esercito per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania. E in Ucraina oggi 10 persone sono morte in un raid aereo russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Sarebbero almeno un centinaio i feriti. I missili dell'esercito di Mosca avrebbero centrato una fiera di armi dove si trovavano diversi rappresentanti dell'industria di difesa ucraina. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
Come è stato possibile, si chiede la Procura Generale Ucraina, che una fiera della difesa, un evento pubblico pubblicizzato online per giunta, sia stato organizzato nel quarto anno dell'invasione russa a poca distanza da Kiev in pieno giorno. Il bilancio per ora è di 10 morti e di almeno un centinaio di feriti, ma sono cifre destinate ad aumentare vista la densità di visitatori presenti all'evento. Il sito ospitava una dimostrazione di velivoli a pilotaggio remoto di fabbricazione ucraina e straniera, inclusi prototipi, utilizzati per colpire obiettivi civili in territorio russo, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca. La fiera si stava svolgendo in un poligono di tiro privato ed erano presenti molti rappresentanti dell'industria della difesa ucraina quando sono arrivati 2 missili balistici russi, come spiegato dal portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Gnat. Dopo le consuete accuse contro i russi, sembra che Zelensky sia andato su tutte le furie per quella che, oltre a essere una leggerezza enorme, è una figuraccia internazionale per un settore, quello dei droni, sul quale Kiev sta investendo tutto per i rapporti con gli alleati alleati e la futura ricostruzione del paese. Nelle ultime 24 ore i vettori russi hanno colpito anche Sloviansk, causando almeno 5 morti e 9 feriti, danneggiando il consolato onorario della Lettonia, il che ha provocato un'ondata di indignazione ai vertici di Bruxelles. Missili anche sui porti del sud, a Odessa e Mykolaiv, e a Cherniv, dove 150.000 persone sono attualmente senza elettricità a causa del danneggiamento di un'infrastruttura energetica.
Anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa, in Francia e soprattutto in Spagna, che ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
Il fuoco avanza senza controllo alle porte di Madrid. 3 incendi divampati a sud della capitale si sono uniti in un unico fronte che ha bruciato più di 6.000 ettari, costringendo all'evacuazione di quasi 30.000 persone. Centinaia le abitazioni danneggiate, ma per ora non c'è nessuna vittima. Le autorità locali hanno chiesto l'attivazione dell'emergenza nazionale. Si tratta infatti dell'incendio più grave scoppiato nell'area metropolitana della capitale spagnola. E questo fronte è destinato ad unirsi a un altro incendio scoppiato nella provincia di Avila e che ha già bruciato 9.000 ettari. Uno scenario che preoccupa i responsabili della protezione civile spagnola, perché i pompieri si troverebbero di fronte a una linea di fuoco di oltre 100 chilometri. A rendere difficile il contenimento delle fiamme ci sono le temperature estreme e i venti di oltre 50 chilometri l'ora. Il governo spagnolo ha chiesto l'attivazione del meccanismo europeo di soccorso contro gli incendi e si prevede l'arrivo di 2 aerei dall'Italia e di 2 dalla Grecia, mentre squadre di soccorso stanno arrivando anche dal resto della Spagna. In 24 giorni la Spagna ha registrato 17 grandi incendi solo a luglio, il doppio della media storica. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.